Io come attore sono abituato a dire dei testi che mi sono stati scritti o che ho scelto, la parola così a braccio francamente non è a mia disposizione. Io ringrazio il Partito Radicale di avermi dato oggi la possibilità di vendicarmi degli anni che ho passato alla RAI, i primi tempi in cui non si potevano dire parole come voi sapete che oggi non si dice più membro del governo, perché la parola membro ha dato fastidio al Vaticano e altre cose del genere, insomma. Sì, veramente da ridere. E oggi io sono qua anche perché sono un cittadino, un uomo libero. A Pio XII disse nel 1946 che essendo stato messo dal Creatore nelle condizioni di scegliere, l'uomo aveva sì il privilegio di scegliere liberamente il bene, ma non certo la libertà o il diritto di scegliere il male. Ecco, io invece sono qui con voi a testimoniare che esiste ancora qualcuno che ritiene che sia bene o male, esattamente ciò e solo che appare bene e male a ciascuno di noi e non alle somme autorità della Chiesa. Grazie. La seconda ragione che mi porta si rivaluti e si apprezzi fino in fondo è l'enorme importanza della ricorrenza del 20 settembre. Il 20 settembre non è una data significativa solo per i laici, dovrebbe esserlo per tutti i credenti, per i cattolici, ai quali pure voglio rivolgermi. Il 20 settembre non rappresenta il compiersi del risorgimento italiano, ma la liberazione di una Chiesa, in questo caso della Chiesa cattolica, da quel potere temporale che tanto male, con tanta violenza e con tanta barbarie ha esercitato nei secoli. Con il 20 settembre, voglio dirlo innanzitutto agli spiriti più religiosi e quindi anticlericali, proprio in nome della loro religiosità, si compie la vittoria della religione dell'amore, del dialogo e della speranza contro una religione vissuta come strumento di potere. La terza ragione, non ultima per importanza, è che tenevo e tengo a dare voce, a essere la voce di Ernesto Rossi, per decenni animatore eroico e dimenticato, in questo paese in cui la memoria non sembra avere un futuro. Dicevo, la memoria delle battaglie radicali al diritto e alla libertà. Di Ernesto Rossi ho voluto scegliere un brano che mi pare particolarmente significativo. È un lungo passaggio di un discorso che Rossi tenne a Firenze un 20 settembre, il 20 settembre del 59, e che fu poi pubblicato sulla rivista Il Ponte. Vi basterà sapere che dopo quel discorso Rossi fu fatto oggetto di incredibili attacchi da parte della stampa clericale, mentre la Procura della Repubblica di Firenze arrivò a ordinare la perquisizione della sua abitazione e della redazione di Il Ponte alla ricerca del testo poi incriminato per frasi ritenute oltraggiose alla Chiesa. E adesso la parola a Ernesto Rossi. Noi sentiamo, anzi non sentiamo oggi alcun bisogno di un riconoscimento ufficiale del 20 settembre. Anzi, speriamo che il sindaco Cioccetti è stato sindaco anche quando io ero consigliere comunale a Roma, consigliere radicale, sì, al consiglio comunale, e quando entrai e feci la prova della scrittura, perché il consigliere comunale doveva saper scrivere, mi disse: meno male che abbiamo lei, così nei momenti di tristezza lei ci rallegrerà. E io disse: stia attento perché io sono un attore drammatico. Allora, speriamo che il sindaco Cioccetti si sia dimenticato quest'anno di mandare la corona d'alloro a Porta Pia per il comune di Roma. Sarebbe un equivoco di meno. Il 20 settembre è un giorno nostro, non è un giorno dei clericali e dei fascisti. Il giorno loro è l'11 febbraio, quando l'uomo della provvidenza, che che secondo quanto disse Pio XI non aveva le preoccupazioni della scuola liberale, firmò quel concordato che lo stesso pontefice riconobbe sarebbe stata follia sperare dai precedenti governi. Bene, e noi siamo disposti a mettere un bel pietrone sul passato, sul nostro risorgimento, per seguire i disinteressati consigli dell'onorevole Giordani. Ma un senso di sconforto ci prende quando confrontiamo l'Italia auspicata dai padri dell'unità nazionale e dagli antifascisti con l'Italia in cui viviamo. Come potrebbero Cavour, Mazzini, Garibaldi e tutti gli altri patrioti che per l'unità d'Italia combatterono, soffrirono le persecuzioni poliziesche, il carcere, l'esilio, sacrificarono la vita? Come potrebbero i compagni che abbiamo lasciato nelle trincee, sull'Isonzo e sul Piave, nell'ultima guerra combattuta per i medesimi ideali del Risorgimento? Come potrebbero Matteotti, Pilati, Amendola, Rosselli e tutti gli altri martiri della lotta antifascista? Come potrebbero De Rosa, Angeloni, Bocci, Anna Maria Enriquez, Agnoletti, Francesco Dumiati e tutti gli altri nostri amici morti per la libertà nella guerra di Spagna e nella guerra partigiana riconoscere la loro Italia in questa Repubblica Papalina? Un'Italia in cui la religione cattolica è la religione dello Stato per patto internazionale, firmato dal Duce, in nome della Santissima Trinità, in cui la Chiesa dice allo Stato quello che è mio perché me lo garantiscono i patti del Laterano, e quello che è tuo è mio per potestà indiretta, perché il governo è un governo vicario del vicario di Cristo. Un'Italia in cui i pubblici funzionari sono condotti inquadrati a rendere omaggio al Papa, e il Papa insegna ai magistrati che non devono applicare le leggi che non ritiene conformi alla dottrina cattolica. Un'Italia in cui il Sant'Uffizio scomunica gli appartenenti ai partiti marxisti e i vescovi e i cardinali minacciano l'inferno a chi non vota certe liste o non dà la preferenza a certi candidati. Un'Italia in cui, l'ha confermato pochi giorni fa lo stesso onorevole Scelba ricordando l'operazione Sturzo, il governo non può rifiutare i suggerimenti che gli vengono da oltre Tevere di allearsi con i fascisti. Un'Italia in cui il partito che tiene da 10 anni il potere ha le sue sezioni elettorali nelle chiese, nei vescovati, nelle organizzazioni dell'azione cattolica, il suo grande elettore nella Madonna Pellegrina. Un'Italia in cui, come nel Medioevo, il matrimonio è regolato dal diritto canonico. Competenti nelle questioni matrimoniali sono i tribunali ecclesiastici e i vescovi hanno il diritto di pubblicare e di insultare pubblicamente chi si sposa col rito civile. È capitato anche a me, come consigliere comunale, ho fatto un matrimonio civile. Ed ho fatto un discorso agli sposi, gli ho detto: non vi auguro la felicità, perché la felicità non è di questa terra, vi auguro di mantenere i concetti morali che avete scelto per il vostro matrimonio fino alla fine dei vostri giorni. Tutti i giornalisti sono venuti, mi dai il testo che lo voglio pubblicare, nessun giornale l'ha pubblicato. Ero rimasto alla Madonna Pellegrina. Un'Italia in cui, come nel Medioevo, il matrimonio è regolato dal diritto canonico. Competenti nelle questioni matrimoniali sono i tribunali ecclesiastici e i vescovi hanno il diritto di insultare pubblicamente chi si sposa con rito civile. Un'Italia in cui le scuole dei preti sono parificate alle scuole pubbliche. Ed anche nelle scuole pubbliche l'istruzione trova il suo coronamento nel catechismo. Un'Italia in cui i laureati dell'Università del Sacro Cuore, dopo aver prestato il giuramento antimodernista, insegnano da tutte le cattedre universitarie. Un'Italia in cui non è ammessa la propaganda dei culti non cattolici e i preti apostati sono dei minorati civili. Un'Italia in cui la censura sul teatro, sul cinema, sulla radio, sulla televisione è diretta da monsignori. un'Italia in cui le informazioni per concedere un certificato di buona condotta sono fornite dai parroci, un'Italia in cui le donazioni, gli indennizi per danni di guerra fasulli, la restituzione dei beni già incamerati, i traffici valutari e doganali, le esenzioni fiscali hanno ricostituito l'antica memoria ecclesiastica, aggiungendo ai beni immobiliari i pacchetti azionari delle maggiori industrie monopolistiche. Un'Italia in cui gli affari più sporchi si compiono ormai all'ombra della santa religione e i più importanti posti di comando sono assegnati dai cardinali che si riempiono le tasche biascicando giaculatori. Siamo sotto i preti, diceva il barbiere di Stendhal, per merito dell'ateo mangiapreti di Predappio, inviato dalla Divina Provvidenza per ridare l'Italia a Dio e Dio all'Italia. Oggi tutti gli italiani sono sotto i preti, come mai lo furono in passato. Solo che i preti hanno imparato a governare, a amministrare per interposta persona, attraverso quelli che si dicono laici, come scriveva Salvemini, perché non portano le sottane attorno alle gambe. Molto più comodo e meno compromettente. Comunque penosa sia la situazione presente, comunque avanzato sia il processo di involuzione confessionale della nostra Repubblica, noi però non disperiamo. Sulla storia dell'umanità non cala mai il sipario e attori del dramma siamo noi con la nostra volontà e i nostri ideali. Alla metà del secolo scorso l'unità italiana era un sogno utopistico di Mazzini e di pochi altri pazzi malinconici come lui. 20 anni dopo Roma era la capitale d'Italia. Gli errori di Pio IX, il suo ostinato rifiuto a concedere qualsiasi riforma, la pubblicazione del sillabo, la proclamazione dell'infallibilità, il contrasto fra la Santa Sede e la Corte di Vienna, la guerra franco-tedesca, furono tutte circostanze favorevoli al verificarsi del miracolo. Ma se non ci fossero stati Mazzini, Garibaldi, Cavour, D'Azeglio, Sella, Ricasoli, Lanza, Minghetti, se questi uomini si fossero lasciati scoraggiare dalle difficoltà e dagli insuccessi, se alla notizia di Sedan non avessero approfittato dell'occasione per occupare immediatamente Roma, il miracolo non si sarebbe verificato. Tutto il risorgimento è per noi una lezione di volontà e di perseveranza. Nel fascicolo del giugno 1950 della rivista Il Ponte, Piero Calamandrei, dopo aver magistralmente analizzato le caratteristiche della nostra Repubblica Pontificia, scriveva: anche questa Repubblica Pontificia ha avuto e avrà la sua funzione storica. Sta a noi far sì che essa sia una fase soltanto transitoria di un'evoluzione in corso. Sta a noi impedire che la rete degli interessi creati trasformi stabilmente questa democrazia appena nata in una cronica tirannia confessionale e in dittatura guelfa. Giusto. Ma perché si possa realizzare il voto del nostro indimenticabile amico Calamandrei, i dirigenti dei partiti progressisti devono smetterla una buona volta di parlare con sufficienza del vieto anticlericalismo. Devono convincersi che la lotta anticlericale è di nuovo oggi in Italia lotta contro la reazione, è il proseguimento della lotta antifascista e che gli operai sono ad essa interessati non meno degli intellettuali. Occorre che imparino a mirare più lontano nella prossima campagna elettorale, rinunciando alle meschine furberie tattiche che ci hanno regalato l'articolo 7. Occorre che tutti coloro cui puzza il dominio dei preti siano fermamente decisi a riprendere il cammino sulla strada che nel 1870 ci condusse al trionfo della Breccia di Porta Pia.